Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 4 minuti del mattino, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. È martedì, è il 28 di giugno, luglio è alle porte, con luglio le vacanze e la Protezione Civile ha annunciato ufficialmente anche il razionamento del Demone del Tardi. Ancora 4 puntate, l'ultima settimana e poi si chiudono i rubinetti. Bisogna risparmiare energie in vista dell'autunno, ma intanto, pur razionati, nel frattempo siamo qui, ma pensate come vola il tempo. Ci eravamo lasciati venerdì con l'aborto, che era ancora un diritto costituzionale, e invece sembrano trascorsi secoli. È un po' come trovarsi nel quarto episodio di Ritorno al Futuro, quello in cui Marty McFly sale a bordo della Corte Suprema degli Stati Uniti e torna al 1285. C'era una volta, dunque, la Roe contro Wade, e adesso non c'è più. Mannaggia, com'è possibile? I giudici della corte devono aver scoperto che se la legge è al contrario, la Roe contro Wade si sente l'anticristo, come con i dischi dei Led Zeppelin. Forse deve essere andata così e quindi, annullando la Roe contro Wade, la Corte Suprema si è rifatta una sentenza precedente, che è la Torquemada contro Streghe, sentenza che sul piano del diritto, più che agli anni 60, ci riporta al nome della rosa, con il venerabile Jorge e Bernardo Gui, mirabilmente interpretati dai giudici trampiani, che sanciscono il diritto alla nascita dei bambini e insieme al diritto all'uso delle armi, così che quei bambini possano poi essere ammazzati nelle scuole dal primo psicopatico armato di fucile. Torneremo necessariamente sulla questione anche oggi, perché nel frattempo non si ferma la Corte Suprema e non si ferma la battaglia che si sposta negli stati. Intanto, come avete visto, dopo la sentenza ha esultato Pillon, ha esultato anche il patriarca Cirillo, che però, come sapete, è ruzzolato giù, scivolando sull'acqua santa, e possiamo registrare l'episodio come la più importante vittoria sul campo dell'Occidente in questa guerra che vede impegnate la Russia e l'Ucraina. Poche vittorie sul campo, sicuramente il ruzzolone di Cirillo è una di queste, quindi magari potremmo inviare più acqua santa che armi. Invece magari la caduta del patriarca altro non era se non uno sgambetto del gender, maledetto gender che ha sgambettato Kirill, ma ha sgambettato anche Sboarina, che era un po', come dire, l'altro grande nemico del gender, impegnato sul fronte delle amministrative che anche oggi occupano gran parte dei titoli sui quotidiani. E c'è Enrico Letta, intervistato dalla Stampa, che dice: il modello è Verona. Insomma, la modellistica nel centro-sinistra non si ferma mai. La sinistra riparta da Romeo e Giulietta, che dovevano essere Meloni e Salvini, e che invece si sono ritrovati più come i Montecchi e i Capuleti, con un tutti contro tutti, con una resa dei conti. E questa è la frase più gettonata all'interno del centrodestra. Sarà vera gloria quella del centrosinistra alle amministrative, ma chissà, forse c'è da dubitarne. Dopo ne leggeremo certamente sui quotidiani. Ma intanto, appunto, gran parte delle attenzioni oggi è concentrata sullo scontro all'interno del litigioso centrodestra, e in particolare il focus è sempre su di lui, su Salvini, con una Lega che arranca soprattutto al nord. Lo vedremo nell'editoriale oggi firmato da Venanzio Postiglione, sulle colonne del Corriere della Sera. Ma Salvini è uno che non si perde certamente d'animo, e quindi sta già elaborando delle strategie vincenti per riconquistare il consenso dell'elettorato, e lo fa con il suo consulente di minchiate su TikTok. Sapete che Salvini ultimamente non tira più come prima sui social classici, e quindi ha concentrato la sua potenza di fuoco soprattutto su TikTok. E allora sono giorni che lui e il suo consulente si stanno domandando su cosa possiamo puntare. Non so, ma magari potremmo potremmo abolire le accise sulla pizza di Briatore. Beh, in effetti la pizza di Briatore al Pata Negra a 49,99 potrebbe essere un successo di Salvini, così come è stato un successo rivendicato da parte di Salvini la liberalizzazione dei biliardini, su cui ha puntato nelle ultime 72 ore. Però la liberalizzazione dei biliardini non gli è valsa il risultato alle amministrative. E allora su che cosa è tornato Salvini in questi giorni? Beh, sulla notizia clamorosa che sui giornali non c'è, ovvero l'idea meravigliosa di Salvini di portare il nucleare a Milano. L'avete sentito? Salvini sogna di portare la prima centrale nucleare a Milano, e anche detto dove: il nucleare a Baggio. Allora, che cosa potremmo fare? Ah, potremmo fare magari una raffineria a Brera. No, dai, qualcosa di più. Facciamo un petrolchimico a Porta Venezia. No, dai, forse non basta. Perfetto, facciamo la centrale nucleare a Baggio. Ora voi immaginatevi, ma non dico la gente di Baggio, non dico quella dei quartieri limitrofi, ma in generale la gente, come si chiama dire, che si trova la centrale nucleare dentro a Downtown Baggio. Questo è lo stato confusionale del momento di Salvini e del nucleare padano nel cuore della città. Ma andiamo a vedere allora che cosa si scrive oggi sui giornali di questa resa dei conti, ma non solo, ci addentreremo, ma non troppo, con la giusta distanza nel post amministrative. Centrodestra, la resa dei conti è il titolo che fa il Corriere della Sera, e come vi dicevo Venanzio Postiglione nell'editoriale di prima pagina si concentra soprattutto sulla Lega. La Lega Nord doveva diventare, scrive, la Lega d'Italia, nazionale vincente, porti chiusi e urne piene. Non ha conquistato l'Italia e ha quasi perso il Nord. Il centrodestra doveva spaccare tutto nella lunga marcia verso le politiche del 2023, la prova generale di una vittoria già scritta. Prima invece si è incartato nelle grandi città, a cominciare da Roma e Milano, e domenica è caduto nei centri medi e simbolici, a partire da Verona e Parma. Prosegue poi a pagina 28 il pezzo di Postiglione, che scrive: la Lombardia è il caso nel caso. Tra i capoluoghi il centrodestra guida solo Pavia e Sondrio come un sindaco civico, il centrosinistra governa già Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, adesso Lodi, poi c'è Mantova, si aggiunge Monza, Varese. Cosa sia il modello lombardo e cosa voglia dire per tutta l'Italia, con le sue imprese, la sua innovazione, il suo PIL, le sue università, la sua vita con l'Europa e accanto all'Europa, lo sanno anche i bimbi della asilo. Sul piano politico era la fortezza senza paura della Lega e anche del Carroccio più Berlusconi messi insieme. Ora i Lombard, come venivano definiti un tempo, barcollano, e il Cavaliere perde anche a Monza dopo aver portato la squadra in Serie A e aver investito tempo e risorse. Attenzione, permettetemi una parentesi su Monza, quanta ingratitudine nei confronti di Silvio, che appunto ha portato il Monza in Serie A. Silvio, che se ha il senso della vendetta, adesso vende il Monza, compra la Grate Brianza, lo porta in Serie A, alla faccia degli ingrati monzesi. Tornando invece al pezzo di Postiglione, Salvini sì, ma anche Berlusconi, entrambi sospesi tra Putin e Bruxelles, in bilico tra Salvini e i moderati. Berlusconi e una fetta di Forza Italia rischiano di smarrire il centro, mentre metà dei partiti corre al centro. E poi si torna alla Lega: imprese, autonomia, ceto medio, i tre pilastri della Lega e dell'alleanza con il Cavaliere si ritrovano immersi in un programma indistinto dove l'invettiva ha spesso lo stesso peso del buon governo, e la polemica di giornata quasi supera l'amministrazione di una città, la stessa regione Lombardia, una certezza nella mappa politica, e ancora alle prese con la quasi discesa in campo di Letizia Moratti. Salvini e Giorgetti uniti ieri, mossa comprensibile, hanno confermato la piena fiducia ad Attilio Fontana, il candidato naturale, ma il resto della coalizione è un capitolo che si chiude o che si apre, e il progetto sarà quello dei governatori, che assomiglia all'impronta del Carroccio storico o a quello dell'ultimo Matteo Salvini. La Lega, con un solo consigliere comunale a Verona, nel cuore del Veneto, sembra una specie di monito nazionale. Alla fine delle posizioni acquisite, tutte le partite cominciano da 0-0 e il profilo di una coalizione con un'idea di società, la collocazione internazionale, i rapporti con le istituzioni non è accademia del giorno dopo. Lo stesso successo di Giorgia Meloni può continuare in uno schieramento che vince oppure svanire in un'alleanza perdente, come è avvenuto nelle città. Non è proprio la stessa cosa, che c'entri o non c'entri con queste elezioni. Le divisioni del centrodestra sulla Russia, sul governo, sull'Europa sono un fatto. Replicare che il centrosinistra ha problemi simili è sicuramente vero e si vede tutti i giorni, ma non porta da nessuna parte, anche perché il PD di Enrico Letta adesso governa da Milano a Verona, passando per Bergamo e Brescia, che sembrano l'autostrada strada A4 e quindi è la spina dorsale economica ed imprenditoriale del paese. Nessuna nostalgia del 96, quando Umberto Bossi inventò un rito pagano folcloristico, raccoglieva l'acqua del dio Po sul Monviso e la gettava nell'Adriatico, che poi ci arrivava anche da sola. Ma il Senatur, con tutti i suoi difetti, le sue improvvisazioni, era un leader visionario capace di portare a Roma la questione settentrionale e le ragioni del federalismo. Sono passati tanti anni, chi e come rappresenterà il Nord è una pagina aperta e un tema irrisolto. Va anche detto che oggi le difficoltà di prelevare l'acqua dal Po con l'ampolla, per la grande metafora di Odino e dintorni, sarebbero decisamente superiori a quelle del 96, visto che di acqua nel Po praticamente non ce n'è più. Comunque così Venanzio Postiglione raccontava lo stato della Lega e del centrodestra. Scrive anche Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera dei vecchi steccati che non ci sono più, e fa l'esempio di una città come Verona. Se c'è una città di destra in Italia, quella di Verona, e ha vinto il centro-sinistra. Se c'è una città di sinistra in Italia, quella è Genova, e ha vinto il centro-destra. Ma dicevamo, sarà vera gloria quella del centro-sinistra e del PD di Enrico Letta, a giudicare dalla analisi che fa Ilvo Diamanti oggi sulle colonne di Repubblica, ci sarebbe da dubitarne. Ma forse non ci voleva nemmeno Ilvo Diamanti, con tutta la sua scienza, per poterlo dire. Mi soffermo per un attimo, prima di leggere Diamanti, su una annotazione piccola, ma che è un memento fondamentale, che faceva per esempio Lorenzo Pregliasco per U-Trend, di fronte all'esultanza nella vittoria dei centri urbani della Lombardia in proiezione sulle regionali. Attenzione, ricordava che sia Gori che Ambrosoli vinsero in modo anche netto nei grandi centri urbani della Lombardia, salvo perdere poi clamorosamente al voto delle regionali. Ma torniamo a Diamanti e alla sua analisi. Se vogliamo utilizzare il concetto di campo largo coniato da Enrico Letta, scrive Diamanti, per definire la convergenza di elettori ed elettorati in coalizioni larghe, anche oltre i confini tradizionali, possiamo dire che in queste elezioni amministrative si è verificato un sostanziale equilibrio. Almeno nei 142 comuni maggiori con più di 15.000 abitanti, dove si è votato, certo, il centrosinistra insieme al Movimento 5 Stelle ha prevalso in 51 comuni, mentre il centrodestra si è fermato a 48, come quelli che amministrava prima delle elezioni. Tuttavia, il bilancio appare equilibrato rispetto al quadro precedente. L'unica forza politica in discesa si conferma il Movimento 5 Stelle, che da solo non appare più competitivo, anzi non lo è mai stato nelle elezioni amministrative, mentre riesce ad affermarsi quando si allea con il Partito Democratico. I rapporti tra le parti politiche appaiono più chiari se consideriamo i comuni capoluogo. In questo caso il riequilibrio diventa evidente. Oggi infatti il colore prevalente delle amministrazioni risulta ancora di centrodestra, ma non di molto, 13-10, mentre in precedenza la differenza era molto superiore, 17-5, dunque nettissima. Il centrodestra ha perduto città importanti, Verona innanzitutto, ma il centrodestra è stato battuto anche altrove, a Lodi, Alessandria, Piacenza e Catanzaro, per esempio. Il centrosinistra invece ha perduto il governo di Lucca e soprattutto Palermo. L'impressione è che l'astensione in occasione dei ballottaggi abbia penalizzato soprattutto il centrodestra. Attenzione, anche qui facciamo una parentesi, perché c'è la lettura di Borghi che dice che il problema sono le elezioni estive, perché il centrodestra d'estate è solito andare al mare, quindi se le elezioni si facessero a novembre, il problema dell'astensione, perlomeno sul fronte del centrodestra, non ci sarebbe più. Ma torniamo a Diamanti. L'astensione dunque che ha penalizzato soprattutto il centrodestra, che nel primo turno aveva ottenuto risultati migliori. In questa occasione, peraltro, le logiche politiche nazionali, aggiunge Diamanti, sembra che abbiano contato in misura analoga rispetto a quelle locali, mentre tradizionalmente la figura del candidato prevale su ogni altro motivo, su ogni altra valutazione nell'orientare le scelte degli elettori, una tendenza che nel passato, ormai non più recente, aveva condizionato gli stessi partiti nazionali che si sono personalizzati, come avviene nel territorio dove si vota per il sindaco. In questa occasione però si è rafforzata la tendenza inversa, è infatti divenuto evidente quanto le divisioni nazionali tra partiti leader abbiano avuto riflessi rilevanti sul voto nelle città, soprattutto nel centrodestra, dove la competizione e la tensione tra la Lega di Salvini e i Fratelli d'Italia di Giorgio Meloni hanno frenato i candidati sostenuti da quest'area a Verona, per esempio, mentre nel campo largo di centrosinistra non si sono verificate conseguenze analoghe, nonostante le divisioni profonde che hanno attraversato il Movimento 5 Stelle al punto da provocare una scissione personale, senza però ripercussioni sul voto per i candidati della coalizione, in parte perché i leader locali non inseguono le scelte dei leader nazionali, ma soprattutto perché il Movimento 5 Stelle non ha un particolare radicamento sul territorio, sul piano geopolitico. Il centrodestra prevale nei comuni del nord, in particolare nel nord-est, il centrosinistra nelle regioni del centro e del mezzogiorno. Ma non possiamo, scrive ancora Diamanti, trascurare il peso delle liste civiche che riflettono la personalizzazione di questo voto e sono spesso, anzi, in gran parte liste personali dei candidati, ma riflettono allo stesso tempo legami con i partiti, e quindi difficile proporre una lettura chiara e definita delle elezioni amministrative su base nazionale. C'è in fondo una distanza siderale che separa il risultato amministrativo da quello politico, anche perché va sempre considerata quella frattura gigantesca ormai tra il voto nelle città e il voto fuori città, che non è solamente fatto americano, i grandi centri urbani e l'America profonda, ma è anche un fatto che riguarda il panorama politico elettorale italiano. Nel frattempo però c'è chi esulta, beh, naturalmente Renzi, che essendosi alleato con tutti, con centrodestra e con centrosinistra, a seconda delle piazze comunque ha vinto, ma rivendica la vittoria anche Enrico Letta, che come si diceva propone il modello Verona e un nuovo Ulivo contro il populismo. Letta, che oggi è intervistato sulle colonne della Stampa, una vittoria che uno degli editorialisti della Stampa, come Marcello Sorgi, definisce una non vittoria. Ma intanto sentiamo che cosa dice Enrico Letta, intervistato da Annalisa Cuzzocrea, che per prima cosa sottolinea le divisioni interne al centrodestra e il peso che hanno avuto. Sempre pensato, dice Letta, che alla fine correranno insieme, mai un momento ragionato immaginando di poter ricevere regali inaspettati dalle loro divisioni. Ma subito dopo passa appunto al progetto del nuovo Ulivo, che sul piano della comunicazione sostituisce momentaneamente nel lessico il campo largo. L'Ulivo per me è sempre stato un modello, dice Letta, perché ha avuto una grande capacità di partecipazione ed espansione andando oltre alla classe politica, e quel che mi piace di questo risultato è che è andato oltre i partiti. Due personaggi come Tommasi e Fiorita, un calciatore e un professore, ai lati opposti dell'Italia, dicono che quella è la strada, mettere in campo una nuova classe politica. Però che sia campo largo, nuovo Ulivo, la Cuzzocrea mette il dito nella piaga. Per ora, dice, ci sono più veleni e veti incrociati, Calenda non vuole Conte, anche un pezzo di PD si chiede se l'alleanza con i 5 Stelle frammentati abbia ancora un senso. Queste amministrative, dice Letta, le abbiamo vinte nonostante il gioco dei veti incrociati. A Verona a sostenere Tommasi c'erano sia Calenda che Conte. Vorrei che si cominciasse a separare l'immagine dalla sostanza. Capisco che queste forze debbano trovare una loro identità. Per noi è più semplice, il PD, dice, il fratello maggiore, ma a un certo punto bisogna pensare a unire. E a questo punto nell'intervista si parla di Draghi. Draghi ieri ha detto, dice la Cuzzocrea, che bisogna agire per contrastare la crisi energetica, altrimenti torneranno i populismi. È diventato più politico, non mi ha sorpreso, dice Letta, nella gestione della linea di politica monetaria della Banca Centrale Europea ha già dimostrato la sua sapienza politica, se non ne avesse avuta non sarebbe forte come e dopo quest'anno e mezzo a Palazzo Chigi. Lo è ancora? Gli chiede la Cuzzocrea, assolutamente, ma poi da lì si passa all'ipotesi possibile del partito del Premier come soggetto politico alle prossime politiche, almeno a dare credito ad alcuni rumor di palazzo attorno alla scissione di Di Maio, con la complicità di forzisti come Brunetta e Giorgetti. Si sta creando il partito del Draghi dopo Draghi, chiede la Cuzzocrea, risponde Letta: sono sicuro che il Premier non farà mai l'errore di autorizzare l'utilizzo del suo nome in politica, ma penso sia positivo che ci sia un movimento politico che riesce ad aggregare anche dall'altra parte. Si parla poi di molte cose, dallo Ius Scholae fino alla esigenza, come dire, di fare fronte ai rischi, a quei rischi di rinnovato populismo di cui parlava Draghi, ma non vorrei dedicare tutto il tempo alla lettura dell'intervista a Letta che trovate a pagina 8 della Stampa di oggi. Sul populismo si esprime anche il vice segretario Dem Provenzano, che invece è intervistato da Repubblica. Grazie a noi, dice, l'Italia non finirà nelle mani del populismo, ma più larghe intese. Mentre il Corriere intervista Orlando: la vera sfida, dice, sarà sulle disuguaglianze, servono segnali forti, al centro c'è la calca, noi dobbiamo puntare sui temi sociali, su risposte più radicali. Forse non la pensa così il presidente dell'Emilia-Romagna Bonaccini, che intervistato invece da Repubblica dice: basta inseguire i grillini e niente alleanze costruite a tavolino, il PD sia il perno dei riformisti. Naturalmente immancabile anche l'intervista del giorno a Calenda oggi, che trovate, oddio non mi ricordo dove la troviate. E poi c'è naturalmente il viaggio di Grillo in quel di Roma. Il tema naturalmente tra gli altri è quello del doppio mandato, dove alla fine forse si è trovata una quadra di estrazione Dorotea. È quasi la scontistica di Grillo, che dice, tiene il punto sul doppio mandato, ma con deroga al 10%, e quindi ci potranno essere 5 fortunatissimi che avranno la possibilità di godere del terzo mandato. Ci dovrebbe essere Crimi, ci dovrebbe essere Fico, la terza, oddio non mi ricordo se era la Taverna, e poi ci sono due posti ancora liberi per godere della deroga al 10%. Direi che con il dopo amministrative e la politica possiamo anche chiuderla qua, se non citando sempre a proposito del dibattito sul campo largo i dubbi di Norma Rangeri, che firma l'editoriale per il Manifesto. La verità dice che il centro sinistra davanti a una strada in salita, perché il modello civico locale che ha prevalso in queste elezioni amministrative è espressione di una cittadinanza costruita fuori dalle burocrazie partitiche, difficilmente sarà replicabile a livello nazionale, di sicuro non con unioni elettorali posticcio. Oltretutto il dilagante astensionismo, pur penalizzando tutti gli schieramenti, scrive Rangeri, sembra aver colpito soprattutto un centrodestra allo sbando più che i candidati del centrosinistra. Che cosa allora sul piano nazionale può far immaginare una coalizione sociale capace di far fronte a una situazione economica gravida di minacciose incognite? Forse i cespugli liberal-liberisti che strillano contro il salario minimo, contro il reddito di cittadinanza, allargheranno gli orizzonti traghettando il PD fuori dai centri storici? Si domanda Rangeri. Avremo l'ennesima replica del renziano sindaco d'Italia, variante dell'uomo solo al comando? Davvero difficile credere che siano questi connotati di un campo largo. Naturalmente oggi sulle prime pagine non c'è solamente, e ci mancherebbe altro, il dibattito che segue alla tornata amministrative, ma c'è quella che il Manifesto in prima pagina, restiamo sulla prima pagina del Manifesto, definisce la strage di civili, e non potrebbe essere altrimenti, con la Russia che bombarda il centro commerciale di Kremenchuk nell'entroterra ucraino, accertati 11 morti e 40 feriti, tutti tra i civili. Intanto al G7 promessi altri aiuti militari a Kiev, niente accordo, scrive il manifesto, sulla crisi energetica, mentre l'accordo sul gas sarebbe più vicino grazie al pressing dell'Italia, secondo quanto scrive sempre La Stampa. Ma tutto questo lo rimandiamo alla seconda parte del Demone del Tardi, perché intanto do la linea ad Alessandro Principe per le notizie delle 8.30. Noi ci sentiamo tra poco.
Yeah.
Le 8:38 minuti, un vecchio classico firmato Radiohead, High and Dry, in riapertura della seconda parte del Demone del Tardi qui sulle frequenze di Radio Popolare. E dunque ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, dal titolo del manifesto di oggi, che è Strage di civili. Ieri Putin ha deciso che era arrivato il momento di denazificare un centro commerciale dove probabilmente tra gli scaffali vendevano i tortiglioni Azov, e quindi missili sul centro commerciale, strage di civili a Kremenchuk, nello scavo sulle colonne di Avvenire, un obiettivo militare ogni 4 civili, una proporzione sistematica che sta facendo precipitare il conflitto ucraino nel baratro di una guerra condotta con strategia terroristica. Solo ieri un missile russo, 2 secondo altre fonti non confermate, ha colpito un affollato centro commerciale nella città centrale ucraina di Kremenchuk, 13 morti estratti al momento, oltre 50 i feriti. I soccorritori si sono dovuti gettare tra le fiamme per estrarre corpi di civili in fin di vita nelle vicinanze. Nessun bersaglio militare. Poche ore prima, scrive poi Scavo, a Odessa era stato devastato un borgo agricolo di nessuna importanza strategica. Il giorno prima il Ministero della Difesa russo aveva dichiarato di aver colpito una fabbrica di missili a Kiev, negando di essere responsabile del lancio di un altro razzo spedito contro un condominio parzialmente abbattuto dall'impatto. Una prova di forza, come ha segnalato il portavoce dell'aeronautica militare delle forze armate ucraine. In particolare sarebbero stati lanciati anche alcuni missili X-101 in grado di coprire una distanza di 5.500 chilometri, una delle armi più costose in possesso della Federazione Russa. Alcuni giorni prima l'Ucraina aveva confermato di aver ricevuto forniture statunitensi di potenti sistemi d'arma a lungo raggio HIMARS. L'escalation militare è dunque arrivata non solo in concomitanza con l'apertura dei lavori del G7, ma alla vigilia dei colloqui con la Turchia per lo sblocco delle esportazioni di cereali via mare proprio attraverso i porti di Odessa e Mykolaiv, quest'ultima centrata giovedì scorso da 3 missili. Le autorità dei distretti sulla costa, scrive Scavo, sono contrarie ad avviare lo sminamento, temono che la riapertura delle esportazioni possa essere usata dalla Russia come un cavallo di Troia per ordinare lo sbarco delle truppe sulle coste del Mar Nero, invasione finora scongiurata proprio per la presenza di ordigni sulle spiagge e negli scali portuali. La creazione di vie di trasporto affidabili per il grano proveniente dall'Ucraina è ritenuta dalle Nazioni Unite come una priorità assoluta per prevenire una crisi alimentare globale. Nelle settimane scorse alcuni carichi di cereali salpati dai porti del Mar d'Azov, messi sotto il controllo di Mosca con la definitiva e brutale conquista di Mariupol, avrebbero raggiunto la Turchia. Ankara ha fatto sapere di aver avviato un'inchiesta per verificare se si tratti di cereali rubati dalla Russia, che nega ogni accusa di appropriazione indebita. Ieri erano filtrate parole di ottimismo sullo sblocco delle forniture di grano da parte di Gutierrez. In realtà, a leggere le cronache, di ottimismo ce ne sarebbe ben poco. Si scriveva Scavo della forniture di grano sottratte, che sarebbero state sottratte dai russi, ne scrive anche Giuseppe Agliastro a pagina 3 della Stampa. Navi e camion dai granai occupati, così Putin ruba il pane all'Ucraina. Si riferisce a delle inchieste che sono state realizzate dalla BBC e dalla CNN, che ricostruiscono gli spostamenti attraverso i dati dei GPS. Ma intanto l'ONU annuncia, come dicevamo, la possibile apertura dei porti con un accordo vicino senza lo sminamento. Naturalmente oggi si scrive del G7, il G7 che riarma Zelensky. Siamo sempre sulle colonne della Stampa. Gli Stati Uniti rispondono al leader ucraino, non arrivano anche i missili antiaerei con Kiev fino a quando sarà necessario. La NATO porta la sua forza di reazione rapida da 40.000 a 300.000 gli uomini, e conferme arrivano anche da Repubblica, che aggiunge un pezzo: dai leader arriva lo scudo missilistico per proteggere Kiev e sconfiggere i russi. Scrivono Tommaso Ciriaco e Paolo Mastrolilli, inviati al vertice del G7. Repubblica intervista anche la ministra degli esteri britannica Liz Truss, che dice a nome della Gran Bretagna pronti a tutto in Europa e a Taiwan, confermando la linea belligerante che arriva dall'asse atlantico dei britannici e degli Stati Uniti. C'è anche il negoziato sulla questione energetica, il negoziato più duro sull'energia, scrive Alessandro Barbera sulla colonna della stampa. Draghi strappa l'intesa in extremis, dubbi di Francia e Germania sul tetto ai prezzi, mandato ai ministri per un compromesso, includerà sia il petrolio che il gas, trattativa che però ha ancora una conclusione da trovare. Ma restando sulle colonne della stampa, mi sposterei dalla fronte di guerra tra l'Ucraina e la Russia al fronte invece dell'immigrazione, con il racconto firmato oggi da Francesca Mannocchi, che si è spostata in prima persona dalla fronte della guerra a quello della enclave di Melilla. I fatti sono noti, torna a raccontarli Francesca Mannocchi in apertura del suo racconto che propone oggi la stampa. Ma vedrete come questo racconto ci riporta dal Marocco direttamente alla guerra in Ucraina. L'Occidente, scrive Francesca Mannocchi, si accorge dei destini degli uomini e delle donne in fuga dal continente africano quando si presentano ai confini, o vivi chiedendo accoglienza o morti nel tentativo di varcare la fortezza Europa. È successo così anche 3 giorni fa, quando decine di persone sono morte nel tentativo di entrare a Melilla, enclave spagnola in Nord Africa. Le organizzazioni per i diritti umani accusano le forze di sicurezza dell'uso indiscriminato della forza e hanno diffuso 2 video confermati dalla geolocalizzazione. Il primo mostra decine di corpi e feriti accatastati uno sopra l'altro lungo la recinzione di confine, circondati da agenti di sicurezza marocchini in tenuta antisommossa. Il secondo mostra un soldato marocchino picchiare con un manganello un gruppo di migranti visibilmente feriti, con gli abiti strappati, stesi a terra mentre si contorcono di dolore. Melilla e Ceuta, l'altra piccola enclave spagnola in Nord Africa, sono gli unici confini terrestri dell'Europa con l'Africa, condizione che ha reso le due cittadine meta di consistenti flussi migratori negli ultimi anni. Le persone in fuga da guerre, fame e povertà cercano di raggiungere il confine di 12 chilometri tra Melilla e il Marocco e il confine di 8 chilometri di Ceuta, territori protetti da recinzioni fortificate con filo spinato, telecamere e torri di avvistamento, nella speranza di scavalcare le recinzioni e raggiungere l'Europa continentale. Per arginare i flussi migratori e tenere le persone migranti lontano dal confine, la Spagna si affida da anni alle autorità marocchine, i cui abusi sono denunciati dalle organizzazioni per i diritti umani, come gli abusi della Guardia Civile spagnola che compie respingimenti di massa proibiti dal diritto internazionale. Amnesty International ieri ha chiesto un'indagine indipendente sui fatti di venerdì e sulle violazioni da entrambi i lati della frontiera, ma tutto lascia pensare che le decine di cadaveri senza nome e nazionalità resteranno prive di giustizia nei cimiteri di Sidi Salem, alla periferia della cittadina marocchina di Nador, al confine con Melilla, che stanno preparando lo spazio per le loro sepolture. Sabato, dopo che sono state diffuse le immagini della strage, il primo ministro spagnolo Sanchez ha descritto il tentativo dei migranti di entrare a Melilla come un attacco all'integrità territoriale della Spagna e ha aggiunto che se c'è un responsabile di quanto è accaduto alla frontiera sono le mafie che controllano il traffico di esseri umani. Per l'organizzazione marocchina per i diritti umani AMD, però le morti sono una diretta conseguenza della recente intesa marocchino-spagnola, che poche settimane dopo che le due parti hanno risolto una spaccatura diplomatica durata un anno si sono appunto accordate. Quella di venerdì scorso infatti è stata la prima incursione di massa da quando la Spagna ha dichiarato di sostenere il piano di autonomia del Marocco per la regione contesa del Sahara occidentale, eliminando la sua posizione di neutralità decennale. Ma per capire cosa sia successo a Melilla è necessario fare un passo indietro alla primavera del 2021. La lite era iniziata quando ad aprile del 21 la Spagna ha permesso a Brahim Ghali, il leader del fronte Polisario per l'indipendenza del Sahara occidentale, di ricevere le cure anti-Covid in un ospedale spagnolo, gesto assai mal visto da Rabat, che chiede che il Sahara occidentale abbia uno status autonomo ma sotto la sovranità marocchina e rifiuta il referendum sull'autodeterminazione che chiede il fronte Polisario. Un mese dopo la notizia che il leader Ghali era in Spagna, 10.000 migranti si sono riversati a Ceuta dal confine marocchino di fronte alle guardie di frontiera di Rabat, che si sono voltate dall'altra parte in quello che è stato interpretato come un atto ritorsivo verso il governo di Madrid. Come controrisposta, la Spagna ha approvato un finanziamento da 30 milioni di euro in aiuti al Marocco per la polizia di frontiera, un accordo sulla falsariga di quello stretto tra l'Unione Europea e la Turchia, pagata per arginare l'ondata di migranti sulle coste europee dopo crisi migratoria come quella del 2015, o quello stretto dal governo Gentiloni con la Libia per finanziare centri di detenzione e guardia costiera. Dopo i finanziamenti al Marocco, gli arrivi sono calati del 70%. A marzo di quest'anno la Spagna si è ulteriormente avvicinata a Rabat, ribaltando la sua posizione sul Sahara e sostenendo il piano marocchino per risolvere il conflitto nel Sahara occidentale, accordo che potrebbe rivelarsi effimero, come dimostra la strage di venerdì, perché nonostante il Marocco abbia già ricevuto a partire dal 2007 13 miliardi di euro in fondi di sviluppo dall'Unione Europea in cambio del controllo delle frontiere, è sempre più chiaro che stia cercando di ottenere altro denaro. A marzo, scrive ancora Francesca Mannocchi, le CFR, lo European Council of Foreign Relations, ha pubblicato un'analisi dal titolo Concessioni infinite, l'inclinazione della Spagna verso il Marocco. Scrivono gli autori che mentre l'Europa lavora per difendere l'ordine internazionale contro l'invasione totale dell'Ucraina da parte della Russia, è particolarmente pericoloso per la Spagna sostenere le rivendicazioni marocchine sul Sahara occidentale che ha annesso illegalmente nel 1976. In tal modo Madrid si espone alle accuse di doppio standard. L'invasione russa dell'Ucraina ha infatti mostrato al mondo il divario tra ciò che si può ottenere quando la comunità internazionale si mobilita e la vulnerabilità di milioni di persone che vivono in paesi attraversate da crisi alimentari e climatiche causate, combinate alle guerre. Scrive anche il segretario del Norwegian Refugee Council che di fronte alla guerra in Ucraina le nazioni donatrici e i privati hanno contribuito alla massiccia operazione di soccorso così generosamente che gli appelli delle Nazioni Unite sono stati finanziati quasi per intero lo stesso giorno in cui sono stati lanciati. Per fare un paragone, l'appello lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres sull'emergenza alimentare afghana, pari a 4 miliardi di dollari, non ha raggiunto in 7 mesi nemmeno la metà dell'importo. Vedete dunque come in qualche modo le crisi si tocchino e come la crisi globale che ha come riflesso il tema dell'immigrazione sia un tema che non possa essere eluso o arginato, immaginato di arginare semplicemente con provando a bloccare le frontiere, ma sarà un tema che investirà l'Occidente e le democrazie, deve essere affrontato in modo consapevole e responsabile nei decenni che verranno. Abbiamo ancora pochissimi minuti e quindi naturalmente non possiamo non citare il fatto che oggi tutti i giornali, ma proprio tutti, ricordano un imprenditore come Del Vecchio, che non era semplicemente il creatore di un piccolo impero industriale come quello di Luxottica, ma una figura centrale negli equilibri del capitalismo italiano. Basta pensare al peso che Luxottica ha all'interno di Mediobanca o delle Generali, e quindi tantissimi ritratti anche in forma più o meno agiografica dedicati a Del Vecchio, ma si ricorda naturalmente anche Raffaele la Capria, devo dire, con meno spazio e con meno partecipazione di quanto non sia dedicata del vecchio Raffaele La Capria. La musica del tutto è uno dei tanti ricordi che troviamo oggi sui quotidiani, quello firmato da Emanuele Trevi sulle colonne del Corriere della Sera. È scomparso poco prima di compiere 100 anni l'autore napoletano di Ferito a morte, con cui vinse il premio Strega nel 1961. Si scrive anche di Pilla oggi sulle prime pagine, lo fa il Sole 24 Ore. Crescita robusta del PIL, possibile superare il 3,1, ma sul PIL c'è una polemica che parte da Bonomi e Confindustria e che oggi ritroviamo anche sulle colonne di Repubblica, perché ci sono Boeri e Perotti che fanno un alert a proposito della polemica di Del Vecchio. Di che cosa si sta parlando? Scrivono così Boeri e Perotti: all'Assemblea Nazionale di Confindustria il suo presidente Carlo Bonomi mette in discussione i numeri prodotti dall'Istat, lo fanno in tanti, ogni volta che i numeri cozzano con i propri desideri e sempre senza prove. Che lo faccia il presidente di Confindustria è grave, anche perché non è certo un'affermazione disinteressata. Se può sostenere che il paese è in una situazione di recessione, può anche chiedere più soldi al governo. Se Bonomi crede che il sistema statistico europeo segua una metodologia sbagliata, ne ha tutto il diritto, ma allora dica esattamente dove sta l'errore. La stima del PIL è il frutto della raccolta di migliaia e migliaia di dati. La Confindustria ha migliori informazioni dell'Istat e sa indicare precisamente quali sono i dati sbagliati e di quanto. Minare la credibilità delle statistiche economiche per il fatto stesso che un dato non piace, scrivono Boeri e Perotti, è un esercizio pericoloso. Crediamo sia importante fin d'ora mettere in guardia contro queste operazioni. Intanto si segnala, lo fa per esempio oggi La Stampa nelle pagine di economia, un nuovo rincaro per l'estate. Aiuto, non mi sento più, ecco, forse sono tornato, era andato via per un attimo il microfono. Un nuovo rincaro in vista dell'estate, qual è? Pensate un po', quello delle autostrade, un rincaro dell'1,5%, autostrade l'ultimo rincaro, Aspi vuole ritoccare dell'1,5% i pedaggi. Ora la palla passa al governo, con Aspi che dice: mannaggia, abbiamo tariffe bloccate dal 2018. Nel frattempo si moltiplicano le ipotesi di class action nei confronti della gestione di autostrade, e quindi partono gli appelli al governo perché i rincari non vengano consentiti. Naturalmente ritorna anche il dramma della siccità, stop all'acqua anche di giorno, i piani per il razionamento nelle regioni e lo stato d'emergenza in arrivo. Questa è l'apertura di Open, il quotidiano online diretto da Mentana. 12 città con il bollino rosso, i comuni cominciano a risparmiare le risorse idriche, intanto il nord è sempre più a secco, fontane bloccate come avete sentito, in attesa di possibili razionamenti anche di giorno nelle città del nord, mentre invece il centrodestra continua, anzi la Lega continua a insistere su fontana, chissà, magari forse per la suggestione che sta nel nome. Da segnalare tra le iniziative quella del sindaco di Castenaso che per far fronte al problema dell'emergenza idrica ha vietato il secondo risciacquo di capelli ai parrucchieri. Magari potrebbe essere la mossa azzeccata per risolvere il problema della siccità. Intanto arde Roma come ai tempi di Nerone. Ieri a Roma faceva così caldo che Mattarella ha cominciato a suonare la cetra. Si sono segnalati anche diversi incendi a Roma a complicare la situazione del caldo. A Roma, dove una volta bruciavano spontaneamente gli autobus dell'ATAC, e adesso sono arrivati anche gli incendi dovuti al gran caldo e alla siccità. Io a questo punto mi fermo qui perché sono le praticamente le 8:30. 8:30 e devo dare la linea a Prisma per chiudere doverosamente, come faccio quasi sempre, la prima della Gazzetta dello Sport, che è tutta una pagina di calciomercato con Di Maria e la Juve, l'Inter formula fantasia con Çalhanoğlu e Mkhitaryan, il Milan che punta su Parigi e altre cose così. Naturalmente si scrive anche di Wimbledon, perché Wimbledon è cominciata, esordio anche per gli italiani, non ancora per Berrettini, ma Sinner ieri ha vinto la sua prima partita sull'erba, chissà mai che non sia un prologo per un torneo vincente. Ma intanto, ripeto, la linea la giro a Prisma, noi ci sentiamo domani mattina con la terz'ultima puntata del razionatissimo Demone del Tardi. Grazie per esserci stati ascoltatori, buona giornata, ci sentiamo domani. Ah, ricordatevi che arriva il mega temporalone oggi a partire dalle 17 o giù di lì, e quindi accoglietelo manzonieramente, oppure portatevi l'ombrello se dovesse essere grandine. Ciao a tutti, a domani.